piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Il tema delle truffe affettive è un tema che forse abbiamo toccato come pionieri e via via torniamo a riparlarne, perché ci sembra veramente paradossale che più se ne parli più ci accorgiamo che ci siano vittime. Diciamo che la vittima prediletta dei truffatori sentimentali è proprio la donna, che è più romantica, più tendente all'astrazione, ma non è detto che gli uomini ne siano fuori. Anzi, gli uomini probabilmente stanno cominciando a emergere come fenomeno, erano più titubanti, più vergognosi di raccontarlo. E noi, il 4 giugno, un camionista ci ha raccontato come lui perdutamente si innamorò di una donna che in realtà lo spolpò di tutti i suoi risparmi.
Una volta è di spalle, un'altra volta in casa, poi davanti al suo camion. Lui è Simone Casini, 43 anni. Lo spazio che lascia nelle sue foto è per il suo amore, Enrichetta. Enrichetta Jacqueline Martinez, una donna che non ha mai visto, ma che lui ama alla follia. Lo dice anche in un messaggio audio, l'ultimo, registrato mentre guida il suo camion su una statale vicino Siena.
L'ho amata veramente tanto, l'ho amata con l'anima soprattutto.
Ma da quanto andava avanti questa cosa?
Erano quasi 8 anni.
All'incirca, secondo voi, quanto...
Esatto, a quel momento gli aveva dato 20.000 euro, e poi dopo 50, 60, potevano essere 70.
70.000 euro?
Forse anche di più.
È una storia molto triste, quella di Simone Casini. La racconteremo per completezza di informazione, visto che noi più volte ci siamo occupati del tema delle truffe affettive. Abbiamo sempre chiesto, diciamo, il contributo dell'Associazione contro le truffe affettive, che è l'ACTA, che è la prima associazione in Italia, che è stata fondata proprio per prevenire, aiutare le truffe affettive. Sembra che, nonostante se ne parli tanto, continua a essere, diciamo, un fenomeno molto diffuso. Ricordo la presidentessa Yolanda Bonino, che ci fornisce via via l'informazione e le storie sull'evolversi di questo fenomeno. Non vorremmo aver ingenerato una sorta di pregiudizio per cui soltanto le donne siano vittime di truffe affettive. Le donne sono più romantiche, le donne sono più indifese, le donne sono più credulone. Beh, non è così. Lentamente, naturalmente con maggiore titubanza, maggior vergogna, si cominciano a affacciare anche gli uomini che sono entrati nello stesso meccanismo. La cronaca ci riferisce sempre di episodi clamorosi legati a uomini. Ricordate la storia di Roberto Cazzaniga, il giocatore di volley che è stato vittima di una truffa sentimentale. Da parte di una donna si faccia chiamare Maya, aveva finto di essere una top model, Alessandra Ambrosio. E per anni anche Cazzaniga è stato vittima di questa persona che gli ha estorto tantissimo denaro, soprattutto lo ha fortemente provato dal punto di vista dell'autostima, perché un campione si rende conto improvvisamente che la donna che per anni lui ha corteggiato, amato, ha foraggiato con molti, molti soldi, in realtà era un'organizzazione di truffatori o di truffatrici in questo caso. Beh, invece torna adesso, proprio in questi giorni, alla ribalta delle cronache, un caso che era stato trattato da chi l'ha visto per diverso tempo, risale al 22, luglio del 22, a Isola d'Arbia, viene trovato morto, impiccato all'interno del suo camion, un camionista, Simone Casini. Sono state fatte tante ipotesi, la famiglia non si è mai rassegnata al fatto che si fosse suicidato così, senza nessun motivo. A quasi 2 anni dalla sua morte, la procura di Siena ha aperto un fascicolo proprio per istigazione al suicidio. I genitori erano convinti ci fosse qualcosa di importante dietro il suicidio di questa persona. Infatti è venuto fuori che anche lui era vittima di una truffa sentimentale. Pensava di avere una relazione con una donna spagnola di 28 anni che si chiamava Enrichetta, che non esisteva naturalmente, ma in 8 anni di relazione gli ha sganciato 70.000 euro. Adesso, fatto la procura, abbia riaperto comunque il fascicolo, probabilmente sarà difficilissimo poi risalire alla persona che ha portato lui a suicidarsi. Ora viene da pensare, possiamo nel nostro mondo infarcito di pregiudizio pensare che una signora che magari non si aspetta più dalla vita palpiti amorosi o diciamo presa la compassione per un valente ufficiale vedovo con figlio macilento che soffre di gravi malattie perda la testa e si senta croce rossina di questa persona e spenda tutti i suoi averi per foraggiarlo, per aiutarlo, per cercarlo di farlo uscire dalle sue infinite disgrazie. Ma pensare che un camionista che sempre nel nostro pregiudizio che ci rende schiavi viene considerato una persona comunque libera, spregiudicata, capace di gestire anche le sue pulsioni amorose in maniera concreta, dietro il mito del camionista non si nasconde certo una persona che per 8 anni segue una relazione virtuale e lascia 70.000 euro in questa relazione virtuale senza mai arrivare poi al compimento, all'incontro. Beh, questa è una realtà. Io vorrei che oggi chiamassero gli uomini, se possibile, visto che abbiamo sempre messo sotto il riflettore le donne, raccontassero se loro è mai successo, senza anche arrivare all'estremo della truffa economica, aver messo tanti soldi. Mi è capitato di inseguire per un po' di tempo, o anche per molto tempo, il fantasma affettivo, sentimentale, d'attrazione fisica probabilmente, per una persona che non hanno mai visto, rendendosi poi conto che tutto questo era semplicemente una truffa, un meccanismo di truffa. Esistono organizzazioni criminali specializzate in questo, che profilano le persone dalle loro, dalle loro aree social, ne intuiscono le predilezioni, le debolezze, i punti deboli e poi lentamente partono all'attacco. Se lo distribuiscono fra tanti affiliati a questa organizzazione, giorno per giorno conquistano la sua fiducia, entrano nella sua psiche e poi cominciano, quando è cotto a puntino, a chiedere soldi. Questa richiesta di soldi probabilmente va avanti fino all'esaurimento totale delle risorse economiche di questa persona. Quindi 800 24 00 24. Intanto vi presento il mio ospite Claudio. Claudio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Allora, in cosa si sente accomunato alla vicenda tragica del camionista di cui abbiamo parlato, Simone Casini?
Allora, devo incominciare col dire che la mia avventura affettiva praticamente è incominciata circa 5-6 anni fa. Di diverso la storia di questo signore che è camionista c'è poco, cioè praticamente è quasi identica.
Lei che professione svolge, che mestiere fa?
L'autista. Camionista.
Quindi siete colleghi tutti e due camionisti, questo per far capire che ci può cadere anche un camionista in una truffa sentimentale, che per luogo comune pensiamo che sia una persona molto legata all'aspetto concreto della gestione dei propri rapporti sentimentali, figurati, non possono ingannare un camionista, no, possono ingannare anche un camionista sicuramente.
Beh, guardi, io ho incominciato che praticamente ero nuovo dai social, praticamente col telefono nuovo mi sono trovato Facebook, nel giro di una settimana o due che avevo questa applicazione ho cominciato a avere amicizia in generale, un po' da tutti, siccome sono una persona molto socievole, amica con tutti, vedevo tante amicizie richieste, io accettavo, logicamente. Sul camion si è sempre un po' da solo, si è da soli, si immagina sempre un po' la giornata, no?
Non si ha mai qualcosa. Si chiamano social per questo, per socializzare, ecco. Uno non deve sentirsi penalizzato. Scopre uno strumento che può fargli compagnia nelle lunghe ore di viaggio, dice trovo nuove amicizie e inganno il tempo. Ma queste persone ci parlava o chattava? Come faceva a chattare se guidava?
Allora mi rilascio al fatto, ogni volta che uno non sempre guida col mestiere che facciamo, c'è anche
quando si fermava in piazzola passava il tempo con i suoi amici virtuali, ecco.
Sì, a parte che io non stavo in quel momento, a parte che gli orari Io incomincio molto presto, finisco molto tardi, ma mi trovavo la mattina molto presto fuori da uno stabilimento, aspettando che arrivasse il mio turno di entrare. Ero fuori, che guardavo internet, guardavo Facebook, guardavo le macchine, perché sono un amante di macchine, quindi non avevo niente a che fare con certe idee strane, no? Dopo che vi ho dato queste amicizie, siccome che penso che siano persone, questa ragazza qua penso che sia stata lì a controllare i miei movimenti, ha visto che ero
in linea. Lei, diciamo, in linea di massima faceva gruppo con le persone che avevano le sue stesse passioni, cioè motori, macchine, queste cose,
sì,
qua.
Sì, il mio interesse è quello. Però avendo avuto tutte queste amicizie, per me Facebook era una cosa nuova, non capivo, non sapevo bene come funzionava. Io, vedendo arrivare questo messaggio alla mattina presto, mentre io stavo guardando altre cose, ho risposto ingenuamente.
E da lì, ma cosa diceva tutto. Questo messaggio? Cosa diceva questo messaggio?
E praticamente mi dice: mi ricordo i tempi che c'era scritto su, ciao, come stai? Come mai sei sveglio quest'ora? Anche perché erano le 4 del mattino.
Quindi, ma c'era la foto della persona che mandava questo messaggio?
Sì, sì, sì.
Cos'era?
Quella che mi ha chiesto da questa persona, che questa
com'è, come si presentava come si presentava dalla foto?
Come nome, sì, è una signora bionda, più o meno della mia età, interessante, non giovanile, bellissime quelle donne.
Una bella signora, diciamo, una bella signora.
Una bella signora, una bella donna della mia età, di 40 anni, 45, insomma.
Beh, 40 anni è una ragazza, oggi 40 anni è una donna, è una ragazza.
Io per gentilezza, diciamo, ecco. E allora praticamente, sì, sì, vedendo questo messaggio, ho risposto subito, cioè come mai tu questo... E io sono sul lavoro e... sto guardando queste cose di macchine, così, tu cosa ci fai sveglia? No, sono in giro per internet a controllare, così. E da lì finisce il primo messaggio, diciamo, il primo contatto.
Però ci sta, Claudio, è normale, è un approccio normale, esatto. Tanta gente certo. Attacca discorso così, mica sempre se è considerato, sì, anche, stalking. No, uno vede una persona che lo interessa e gli manda un messaggio, l'altro può rispondere o non risponde, quindi sì, non c'era niente di particolarmente.
Insieme a quello tante altre persone mi chiamavano miei amici, cioè io ho risposto a lei come a altri che rispondevo, cioè.
Beh, questo allora, è il primo passo, però il primo passo ne sono seguiti altri.
Sì, perché piano piano nel largo del tempo ho cominciato a scrivere: ciao, sono, come stai, sono qua dell'altra volta, e il messaggio oggi, un messaggio dopo, che poi tra l'altro, diciamo la verità, tra un messaggio e l'altro magari passava una settimana, due, aspettava proprio il tempo di vedere che magari come ero io, se ero disponibile a rispondere al messaggio, essere disponibile ad andare avanti con questa storia. Io,
vabbè, però diciamo, questa cosa la inquietava, no? Perché in fondo è una signora che scriveva e rispondeva.
No. Certo, io sono sposato, amo la mia famiglia, ho dei figli, ho il mio lavoro. Non
era già sposato, allora era già sposato,
certo,
era già sposato.
Certo, sì, sì, sì.
Poi non ci vedeva niente di male, non metteva a repentaglio il suo matrimonio. Cioè.
No, perché non pensavo a cose.
Diciamo che le tentazioni di una persona, esatto, che sempre col camion per strada sono altre, se uno proprio vuole entrare quelle concrete,
esatto.
No?
Esatto, pensavo al mio lavoro.
Se vuole le segue, se vuole no, però non è certo una cosa su Facebook.
Esattamente, io era solo curiosità rispondere a una persona che mi scriveva, tutto qua. Solo che nel largo del tempo in sistema le chiamate erano sempre più ce n'erano sempre di più, i messaggi, no? Finché è arrivato il momento che poi alla fine incominciate quasi tutti i giorni. Veniva un po' anche all'inizio un po' pesante, un po' no, non riuscivo a capire bene perché come mai questa signora, questa donna mi continua a chiamare e scrivere tutti i giorni. Non lo riuscivo a capire bene. È così che incomincia praticamente la mia storia, perché...
Ma cosa vi dicevate quando chattavate? Adesso il discorso delle macchine sarà esaurito in poco tempo.
Certo,
quali erano gli argomenti? Cosa parlavate?
Gli inizi erano soprattutto per il lavoro, il mio lavoro, che lavoro facevo, tante cose. Lei mi scriveva la situazione familiare, quelle cose lì, che abitava, era una donna francese, che in quel periodo lì era divorziata, era dovuta scappare in Costa d'Avorio, in Mali, in Africa, e per problemi con suo marito, eccetera, eccetera, dovuta trasferire con suo figlio.
Certo, per problemi con il marito, cose... scappa in Mali dalla Francia, devono essere problemi belli, esatto, grossi, perché
Esatto.
Uno non ci pensa, quando è lì uno non ci pensa, però. Non fa questi ragionamenti razionali, perché ha fiducia di quella persona.
Sì, siccome non conoscevo la persona, no? Io non sono un tipo che dà molta confidenza, nel senso certe cose private a me non riguardano, no?
Però quando fermiamo un secondo, devo dare la linea alla borsa, prenda un attimo respiro. Mi sembra a questo punto, nella vita, nella routine di un autista di camion, entra improvvisamente una signora bionda, piacente, vedova, poverina, francese, che è costretta ad andare in Mali perché ha un marito con cui non si trova bene. Naturalmente questo diventa un elemento strano, singolare, piacevole, ed entra nella vita del nostro Claudio. Ci fermiamo un istante.
Faccio il lavoro più bello del mondo, a mio avviso. Mi occupo di persone. Sono capo del personale per l'Europa in una multinazionale americana.
Da quando ho scoperto che si può fare, ho sempre sognato di vivere all'estero, di studiare all'estero, da quando ho 13 anni, quindi ho colto la palla al balzo appena ne ho avuto l'opportunità.
Quando ho deciso di aprire la mia azienda, conoscevo insomma il mercato indiano e il mercato del lavoro per quanto riguarda lo sviluppo software, quindi ho visto una grossa opportunità e ho deciso di aprire lì.
Siamo Generazioni Mobili. Siamo l'unico passaporto radiofonico valido per l'espatrio, accettato in tutto il mondo. La tua guida pratica settimanale per orientarti nel mondo dello studio, del lavoro e del fare impresa in Europa e nel resto del pianeta. Ogni sabato vi proponiamo approfondimenti pratici, interviste a chi ce l'ha fatta e racconta la sua esperienza da globetrotter internazionale, segnalazioni di offerte di lavoro, tirocini e trend globali, fino alla nostra community di associazioni, istituzioni e il social club degli ascoltatori, uno spazio on air dove scambiarsi domande e consigli. Ritira il tuo pass settimanale di sola andata per il mondo a Generazioni Mobili. Sono Sergio Nava, vi aspetto tutti i sabati alle 13.30 solo su Radio 24 e in podcast tutte le volte che vorrete su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
Melog. Stavo pensando fra me e me. Le donne sono state molto più coraggiose, si sono messe in gioco, hanno raccontato con estrema sofferenza, perché raccontare di essere stati truffati sul sentimento, non credo che sia facilissimo, però hanno fatto tante donne, tante le abbiamo ospitate, gli uomini sono stati più reticenti. Il primo è Claudio. Mentre dicevo questo, poi sono arrivate le telefonate, quindi la mia reprimenda verso la vigliaccheria maschile che non vuole scoprirsi nei suoi punti deboli la ritiro in parte, perché intanto ha chiamato Francesco da Ferrara. Francesco, buongiorno.
Sì, buongiorno Nicoletti, mi sente bene?
Sì.
Perfetto. Niente, io volevo raccontare l'esperienza fondamentalmente della mia compagna. Lei lavora come operatrice di chat, di queste chat per adulti, ovviamente indirizzate solo al pubblico.
È tutto un altro campo.
Sì, però la cosa, tra virgolette, simpatica, ma anche molto triste, è che ovviamente questi uomini pensano di... si vedono davanti foto di donne vere.
Si paga per avere spettacolini, penso, erotici. Fine.
No, è solo chat, non c'è niente di...
Ma ancora col tempo di Fantozzi. Cioè gente paga per parlare.
Solo che quando loro si iscrivono a questi siti devono accettare il fatto che parleranno con degli lavoratori, quindi degli operatori virtuali, che quindi tutte le immagini di donnine non sono reali. E ci sono uomini che spendono anche, almeno a detta loro, quei 20.000 euro ogni due mesi, tre mesi.
Ma questo è un bel fenomeno.
Proprio dei cosiddetti rapporti
Francesco, lei ci ha dato una dritta fantastica, quindi la chiamerà Fabrizio Intonti come è finita questa telefonata. Vogliamo subito saperne di più, perché è un altro fenomeno di quelli che si consumano le diottrie ma buttano soldi immaginando storie d'amore con delle clip di chissà quale pornostar sconosciuta, parlando con delle magari tranquille signore settantenni che stanno lì e con questo sbarcano il lunare, qualcosa del genere.
Esattamente, però sapendolo in anticipo. Ma ciò nonostante arrivano a dei livelli in cui chiedono addirittura di sposarsi, se non addirittura minacciare il suicidio se non arriva il messaggino di risposta. Dinamiche
però almeno,
proprio...
però almeno c'è consapevolezza, diciamo, un gioco consapevole.
Infatti, sì.
Diciamo, io entro in un parco a tema, so benissimo che è tutto finto, però mi piace giocare così e ci metto i miei soldi. Diciamo, fatto salvo della lucidità di queste persone, che non siano persone, diciamo, con la mente un po' tenebrata, questo è un bel fenomeno. Quindi pregherei Fabrizio Intonti, io adesso la saluto, Matteo, perché la testimonianza è stata importante, ma andremo avanti, faremo una puntata su questo, che è un fenomeno interessante. Poi io torno a Claudio, che è tutta un'altra storia. Claudio, non c'entra niente. Lei pensava di aver a che fare con una persona che, come lei, aveva dei momenti di condivisione della sua vita, e le raccontava questa donna di questa sua esistenza, penso difficoltosa, perché stare in Costa d'Avorio, mi sembra, mi ha detto, no? Per una donna francese, con i problemi che sola, magari aveva bisogno di essere aiutata. Non so cosa le chiedeva questa donna, allora, cosa le raccontava?
Praticamente la storia, andando avanti con i messaggi, pian piano ha incominciato a infiltrarsi, conoscermi, a farsi conoscere, cioè tante storie sono fatte così, siamo così, cioè, eccetera eccetera. Pian piano incominciano a saltare fuori piccoli problemi, sai, vorrei conoscerti, vorrei qua e là, però io, essendo in Africa, non ho tante disponibilità, ho divorziato da mio marito, mio figlio non sta tanto bene, eccetera.
Ma di cosa
eccetera.
Viveva questa donna? Le ha spiegato di cosa viveva?
Sì, viveva a casa di sua nonna in Africa, in Mali, perché prima c'erano anche i suoi genitori sono morti in un brutto incidente e è rimasta sola con suo figlio, vivevano con quel poco di sua nonna. L'aggancio è stato quello. Io
quindi le faceva anche tenerezza, era anche una situazione, aveva pensato, povera donna, pensa alle difficoltà, da sola in Mali, difficile.
Certo. Da amicizia si trasforma un po' in buonismo, nel senso che ti senti un po', dici, ma non è che sei proprio amico, però dici, come fai non puoi aiutare una persona che sta male, che ha problemi, no? Dopo tanti mesi che eravamo dietro, che stavamo già scrivendo, cercando, perché dicevo prima che poi pian piano, da una volta a settimana o una volta al mese, quello che era, è cominciato a diventare ogni giorno un messaggino, a qualsiasi ora della giornata o di notte, anche quello c'era, dire.
Anche di notte. E come si giustificava? Si chiamava quando stava a casa con sua moglie, che diceva sua moglie?
No, beh, mia moglie era un po' all'oscuro, io potevo dire.
La viveva come una sua storia, ma era la sua storia per te. Tanto perché adesso sua moglie sa tutto, quindi possiamo parlare tranquillamente,
certo.
Lei ha detto
sì, certo.
Quindi parliamo con serenità, c'è un buon rapporto fra voi.
Certo.
Ha fatto un atto molto coraggioso, ma gli ha raccontato tutto, quindi la signora lo sa, non c'è niente di clandestino.
No, giustamente. Fondamentalmente ho sempre amato la mia famiglia, mia moglie, cioè c'è sempre state due cose distaccate, perché non c'era la presenza di questa signora sconosciuta.
Ma questa signora le parlava anche in termini di tenerezza, di affetto, di amore,
certo,
di passione?
Certo, certamente. All'inizio
quindi
no.
Ha cominciato lei a essere seduttiva nei suoi confronti?
Certo, esattamente. Ha incominciato lei a fare il primo passo, perché...
E cosa diceva? Che era attratta da lei? Da cosa nasceva?
Vuol dire, allora, parliamo che con me mi diceva che gli mancavo. Guarda, sono due giorni che non ti sento, te mi manchi, o come metto giù già mi manchi.
Povera donna, queste cose intenerisce il cuore, certo.
Sì, sei un bell'uomo, tutte quelle cose qua, no? Cioè, uno fa anche piacere sentirsi dire così.
Pronto? Penso sia caduta la telefonata. Caduto, intanto sentiamo Matteo D'Ancona mentre recuperiamo il nostro ascoltatore, che siamo arrivati a un punto clou. Questa donna, con cui è stabilito un rapporto di complicità, comincia a esprimere dei sentimenti, dell'affetto, dell'attrazione. Adesso quando lo recuperiamo sentiamo cosa dice. Intanto sentiamo Matteo D'Ancona. Matteo.
Sì, buongiorno. Allora, a me è capitato, diciamo, 5-6 anni fa, che mi contatta, penso su Facebook o cose del genere, un uomo, io sono gay, molto attraente, sui 45 anni, dalla Corsica, mi dice: ah, io sono in una situazione molto difficile perché mia moglie mi ha lasciato, c'ho un figlio, e ho capito immediatamente cos'era. Allora ho voluto fare un trucco.
Quindi lei ha capito subito, ha sgamato che era una truffa sentimentale.
Un uomo molto attraente che, come esce, già c'ha 10.000 proposte, che va a telefonare a uno di Ancona, è molto strano, no?
Sì, però interessante, Matteo, si sta rivelando anche l'organizzazione così capillare che a questo punto tiene conto anche delle diverse declinazioni. Finora avevamo parlato di truffe sentimentali verso donne, sembravano le persone più facilmente aggredibili. Adesso viene fuori che anche i camionisti, quindi la rappresentazione del maschio alfa per eccellenza, è aggredito e ne è vittima. Lei adesso mi dice che riescono anche, diciamo, a selezionare le persone, diciamo, omosessuali, e anche per loro c'è qualcuno che alla fine tenta anche con loro lo stesso tipo di approccio. Lei magari è più scafato, più sveglio degli altri, ma può essere qualcuno nell'ambito della comunità gay che si manifesta nei social possa cadere vittima di queste persone?
Ho capito che era un'altra cosa, perché io adesso ho 76 anni, all'epoca ne avevo 72, quindi loro hanno visto l'età, che è chiara, su Facebook.
Era un ragazzino.
E allora ho detto: adesso lo frego io, e gli ho detto, cominciato a dire: beh, certo, nel mondo omosessuale c'è l'AIDS, tutte queste cose che sono una punizione, e quello subito: sì, è una punizione divina.
Ma come ha fatto a capire? Perché lei nel suo profilo manifestava l'essere omosessuale, penso,
sì,
no?
Quindi
esiste, però capisci, esiste uno screening ancora più raffinato che va a cercare anche vittime in certe aree specifiche. È interessante. A questo punto capire. Lei ci fa un grosso favore, perché lei ha sgamato, ma chissà quante persone proprio rimangono vittime anche di questo tipo di truffa.
Un filo, diciamo, furbi proprio, perché io ho cominciato a dire questa cosa dell'AIDS, e questa ha cominciato a dire: sì, certo, Dio ci punisce. E io faccio: sì, certamente, perché siamo peccatori.
Poteva essere un prete che cercava di scare un gay.
No, ho avuto l'impressione che fosse uno, così, idea, Africa.
Da cosa l'ha capito? Da cosa l'ha capito?
Così, da una certa propensione a colpevolizzare l'omosessualità. Un prete non penso che vada lì a fare tutte queste storie. Dopo 3 secondi che lui mi rispondeva così, ho detto: senti, tu sei un fake, vergognati di quello che fai e sparisci dalla mia vita.
Infatti è sparito
chiaramente. Però
comunque, Matteo, intanto la ringrazio. No, lei è stato abile e ha avuto istinto a capirlo. Però ripeto, chissà quante persone hanno possibilità di essere contattate da questa organizzazione, che a questo punto, mi sembra di aver capito, non guarda in faccia a nessuno, anzi, per ognuno ha il tipo di offerta che pensa maggiormente appetibile dal punto di vista sentimentale. Fermiamoci un istante, traffico. Ma ringrazio Anna Riva, Elisabetta Fusconi che mi seguono da Milano, Fabrizio Tonti, Alessandro Chiappini da Roma. Stiamo raccontando la storia di Claudio. Ci siamo interrotti quando la storia è diventata, diciamo, è entrata nella fase più incandescente. La donna si manifesta: sei bello, mi piaci, insomma, si crea un rapporto profondo di passione. Lei come reagisce, Claudio, a questo punto?
Allora, io reagisco in una certa maniera, perché io non avevo intenzione di trovarmi un'altra vita, un'altra storia, un'altra compagna, non mi interessava. E subdolamente questa, con l'inganno, penso, con l'astuzia, con tutto quello che deriva, è riuscita a estrapolarmi qualcosa, un affetto, diciamo.
Sarà presa a cuore, però, scusi Claudio,
esatto,
non è che dobbiamo fare Esatto, chiunque, se uno ti dice sei bello, mi piaci, ti esatto. chiama tutti, chiunque si intenerisce, figuraci. Mi scrive adesso una persona che non conosco, ciao, sono italiana, vivo a Milano, si capisce dal tuo profilo che sei un uomo sensibile, vorrei conoscerti. Anch'io mi intenerisco a leggere questi messaggi. Certo, poi devo fare anche altre cose, però è molto facile. Fino a che punto è arrivata l'escalation a questo punto? Quanto tempo è durata innanzitutto?
Allora, questa faccenda, questa cosa affettiva è durata, diciamo, circa un paio di anni.
Quindi per due anni con che frequenza? Tutti i giorni vi sentivate?
Quasi dopo un annetto, sì. Circa un annetto, sì. Quando ho incominciato a prendermi.
Qual era di progetti che si facevano? Che lei sarebbe venuta a trovarla in Italia?
Esatto.
Che lei sarebbe andato
esatto,
la veniva a trovare?
Il conoscersi e poi discuterne.
Quindi lei diceva, vediamoci, poi vediamo che succede, visto che giustamente.
Lei continuava a insistere che mi amava, io non lo volevo ammettere, gli dicevo sì, no.
Quindi la parola amore non... era venuta fuori nella truffa, diciamo, a questo
certo,
punto.
Certo, perché poi dopo, quando incomincia, la prima richiesta è di soldi.
Ecco. Dopo quanto tempo sono arrivati i soldi, la richiesta di soldi?
Ah, quasi un anno la prima volta. Prima mi hanno lavorato bene per un anno.
Ha avuto costanza per un anno. Visto che siamo nell'ultima parte, non è che c'è tantissimo tempo. Acceleriamo i tempi. Certo. Dopo un anno comincia la richiesta dei soldi. Lei si intenerisce al punto tale che dà dei soldi a questa persona, comincia a darne.
Sì, perché incomincia a mettere di mezzo il figlio malato di cuore.
Naturalmente il figlio macilento, malato, male incurabile,
esatto.
Sempre. Questo lo ricordi che ascolta. Se c'è un figlio sempre malato, deve fare sempre delle operazioni importantissime,
esatto.
Costosissime, che nessuno può pagare.
Sì, quindi, poi dopo è lì che ho cominciato a immaginarmi, perché le spese, i soldi che mi chiedevano non erano pari a un'operazione di cuore o un intervento, perché sì, sarei pure in Africa, qua l'euro ha un valore, là ce n'ha un altro. Con 100 euro qua magari la vivi una settimana, però non credo che...
Ma nemmeno mezza emorroide ti tolgono, figurati, che fino a te l'operazione...
Mi chiedeva botti di qualche centinaio di euro. No?
Però aveva capito, secondo me, nella loro strategia, che lei non era uno da fare il colpo grosso, goccia dopo goccia, avrebbe tolto tutto.
Diciamo che all'inizio ci sono cascato bene, fino a quel... Poi dopo, quando è passato dopo... che ho cominciato ad aiutarla così eccetera eccetera, pensavo di avere qualcosa anch'io per questa persona, no? Cioè non ho mai pensato di tradire mia moglie, capisce, però io dovevo solo
sì, però della curiosità, cioè siamo esseri umani, almeno vederla, vediamo che succede, certo.
Questa faccenda è andata avanti ancora per un annetto, cioè finché poi dopo alla fine ho incominciato a avere i miei veri dubbi, però questo ci ho messo circa quasi.
E come ha avuto la certezza?
Allora, ho avuto la certezza perché quando tu non dai soldi, no?
Finisce l'amore.
Si arrabbiano, minacciano.
Certo, ti dicono,
ma non minacciano.
Spilorcio, sì. Non mi ami.
No, ecco. Tu non mi ami, non senti, ti minacciano mentalmente.
È un ricatto sentimentale.
Esatto, finché tu e io, quando ho capito che io ero orientato, avevo cambiato atteggiamenti
che
con lei,
che non sganciava,
bravo, pian piano poi ho trovato la
anche
storia,
perché,
molto
scusi,
più lunga,
la massa del camionista è dare quattrino, vedere cammello, alla fine lei dava i soldi ma il cammello non lo vedeva, immagino che anche
bravo.
Questo esattamente, conoscendo, dico, è questa. Dico.
Cioè,
e alla fine l'ha chiusa,
vedere.
L'ha interrotta questa storia, vediamo come va a finire. L'ha interrotta?
No, l'ho interrotta gradualmente, perché non è stato facile. Io l'accorcio la storia molto più lunga, ma l'accorcio un po'. Io tramite una volta in televisione vedevo spesso Chi l'ha visto, e avevo visto che c'era Yolanda Bonino che presentava queste cose.
E quindi ha capito che faceva parte di questo gruppo, anche lei, delle vittime di queste truffe.
Sì, vedo che potrebbe essere che faccio parte anche io di queste cose, perché ne ho sentite parlare tempi indietro, che c'era, ma non ci ho mai dato peso perché ero novello di questi social, ero una...
Oh, solo una cosa, Claudio, mi serve proprio nell'ultimo minuto. Lei è riuscito a capire qualcosa, a risalire a chi l'ha truffata? Ha fatto delle indagini?
Certo. Sì, sì.
Come ha
io
fatto? Tramite chi? Un'agenzia? Come ha fatto?
No. Io tramite un amico del posto di là, che abitava qua, sono riuscito a rintracciare questi tipi. Perché
ha saputo chi erano? E chi erano? Esatto. Dove stavano e chi erano?
Erano in Costa d'Avorio, erano quattro ragazzini, tre maschietti di colore, con una loro compagna ragazzina, una ragazza di colore.
Quindi molto giovani, molto giovani.
Sì, 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 sui 18-19 anni, quella gente, così più o meno. E dalla quale sono riuscito a parlarci con uno.
E cosa hanno detto?
Perché adesso sono riuscito a farmi dare il numero di telefono da questo mio amico che è riuscito. Lui
solo una battuta, che la sigla ci porta via. Chi l'ha detto questo?
Praticamente si è scusato perché voleva sapere, perché l'ho beccato e voleva altri soldi per dirmi chi era questa tipa qua, che con la foto che avevo qui rubato.
Vabbè, capito. Ha approfittato anche il fatto, se scoperto, si vende altri soldi, ti dico anche chi è stato proprio che t'ha fregato fino in fondo. Va bene, Claudio, è stato molto importante. Questo è solo l'inizio, faremo altre puntate su questo tema, però rendetevi conto, ce n'è per tutti, nessuno ne è immune. Sono bravissimi, sono attenti, è veramente questo il passo avanti che fa il terzo mondo per entrare sensibilmente in contatto con quella che è la nostra millenaria e immarcescibile civiltà.